Il teatro è una zona franca della vita. Lì si è immortali, diceva Vittorio Gassman. Racconti e leggende su fantasmi a teatro e su teatri, per così dire, infestati, se ne raccontano da secoli. E questa volta voglio portarvi con me in una storia che sembra essere tutto, fuorché frutto di un copione, e che ho avuto modo di conoscere grazie ad uno scritto risalente al 2006, redatto dal dottor Emanuele Masti. Avete mai avuto la fortuna di calpestare il palco di un teatro? Io non sono un attore, ma qualche volta questa fortuna l'ho avuta, ed è vero quando dicono che è un luogo magico. Un luogo fermo nel tempo e nello spazio, dove tutto può ripetersi e ripetersi, senza invecchiare. Questa volta ci troviamo a Prato, e precisamente in via Cairoli 59, sede del Teatro Metastasio, chiamato così in onore del famoso poeta e librettista Pietro Antonio Domenico Bonaventura Trapassi, detto anche Metastasio. Credo però sia importante fare una premessa storica per comprendere il contesto del racconto, ma soprattutto per svelarvi alla fine di questa un dettaglio molto importante. Il Teatro Metastasio risale alla prima metà del 1800 e la sua costruzione fu resa necessaria per via del fatto che a Prato l'unico teatro allora esistente, il Teatro dei Semplici, cominciò a risultare piccolo e inadatto agli allestimenti dei nuovi scenari che i nuovi melodrammi iniziarono a richiedere e ristretto per la realtà borghese e popolare di una Prato in forte crescita. Fu così che venne avanzata una proposta di costruzione di un nuovo teatro sotto il controllo del Granducato di Toscana, ma non senza problemi. Come sito fu inizialmente individuata un'area delimitata tra via Serlapo Mazzei, Palazzo Pretorio e la biblioteca roncioniana, nonostante la presenza di altri edifici preesistenti. L'idea era di acquistare questi edifici per poi demolirli, ma, come si può supporre, molti proprietari di abitazioni si opposero all'idea di cedere la propria abitazione e di trasferirsi. Fatto sta che il progetto si bloccò, vedendo poi un nuovo spiraglio grazie a un tale Luigi Martini che, ereditando un palazzo al numero 948 di Via del Piloto, decise di venderlo interamente alla Società del Teatro per 4.500 scudi. Il progetto così, presentato nel 1827, ebbe esito positivo e i lavori poterono proseguire dal marzo 1828 al settembre 1830. L'8 settembre 1830, infatti, il teatro fu inaugurato maestosamente con l'opera in due atti di Gioacchino Rossini, Aureliano in Palmira. Torniamo ora all'edificio e alla sua struttura. Il teatro non sembra essere cambiato molto dall'inaugurazione, ma c'è un dettaglio curioso. Esattamente sopra l'attuale loggione vi è un appartamento nato con il teatro, ma che non viene mai menzionato nelle cronache storiografiche. E questa abitazione, nel corso degli anni, ha sempre ospitato i vari custodi del teatro con le rispettive famiglie. E proprio uno di questi passati abitanti sembra non aver mai abbandonato il teatro, o meglio, sembrerebbe ritornare periodicamente, rendendosi visibile oggettivamente in posti, spazi e tempi sempre diversi, a testimoni, tra l'altro, che non hanno nulla in comune, che ogni volta hanno vissuto esperienze differenti. Ciò farebbe escludere, come affermato da Philip Wallon in un suo libro del 1999, il contagio psichico o affettivo derivante dalla lettura inconscia del comportamento altrui. Secondo il dottor Masti, autore di questa relazione, sarebbero da escludere anche le cosiddette allucinazioni veridiche o fantasmi di natura telepatica ipotizzate da Myers, famoso parapsicologo britannico nonché membro fondatore della SPR, la Società per la Ricerca Psichica Britannica. Importanza, inoltre, venne data alla serietà, al disinteresse e alla lucidità dei testimoni che deposero quanto visto. Ma so che siete curiosi quanto me di andare al centro di questa vicenda e di capire, appunto, cosa hanno visto. Se avete vissuto esperienze che non riuscite a spiegare, strani accadimenti che vi hanno inquietato o impaurito e che ritenete inspiegabili, mi farebbe tanto piacere ascoltarli. Lascio in descrizione il contatto al quale potrete inviare i vostri messaggi audio. Ringrazio Monica Nasato per la revisione dei testi e, ancora una volta, è arrivato il momento di abbassare le luci e di alzare il volume. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Secondo le testimonianze ricevute, si tratterebbe di una figura femminile di età matura, della quale si distinguono i tratti del volto e i vestiti, un abito di colore nero con sopra uno scialle. Apparentemente quindi l'abbigliamento e lo stile sembrerebbero appartenere al periodo ottocentesco, ma analizziamo insieme la tipologia di fenomeno per cercare di capire quanto più possibile e provare a distinguere questo caso dagli altri incontrati negli scorsi episodi. In passato, vi ho spesso raccontato storie in cui i fenomeni psicocinetici, oggetti che volano o si muovono, o apparizionali, apparizioni appunto di figure umane o parti di esse, alla luce delle ricerche fino ad oggi svolte, sono sembrati essere in qualche modo legati al fenomeno poltergeist e, quindi, ad una o più persone focus. Fenomeni, tra l'altro, di durata limitata. Certo è che i due fenomeni, poltergeist e infestazioni, conservano alcune caratteristiche simili e, in alcuni casi, si mescolano mutando. Storicamente, infatti, ricordo alcuni casi che, iniziati con evidenze da poltergeist, sono stati poi etichettati come infestazioni perché magari i rumori, il lancio di oggetti o cose simili, sono rimasti delimitati in alcune zone degli ambienti osservati e solo in alcuni periodi dell'anno. Non sono pochi gli studiosi, tra l'altro, che negli anni hanno scritto sull'esistenza di una casistica mista. Questo, chiariamo, è un argomento assai spinoso e pieno di ipotesi e teorie strettamente legate alle esperienze, alle convinzioni, al credo di ognuno di noi. E allora perché questi fenomeni sembrano avere caratteristiche molto simili in tutto il mondo e in culture diverse? Questo forse potrebbe dimostrare qualcosa che legherebbe i fenomeni alla natura stessa dell'essere umano. Ma torniamo al nostro caso e, nello specifico, alle testimonianze. Una donna vestita di nero, vista ripetutamente da più persone. Ecco, potremmo porre come una delle caratteristiche principali delle infestazioni tradizionali la ripetitività nel tempo. E proprio nel caso del Teatro Metastasio di Prato, i fenomeni evidenziati dalle testimonianze sembrerebbero riconducibili a quelli che chiamiamo tipicamente luoghi infestati, per la caratteristica relativa alle manifestazioni ripetitive e collegate al luogo, indipendentemente dalle persone presenti. Ma c'è dell'altro. Le azioni che svolge questa figura sono a tutti sembrate monotone e ripetitive, come un nastro riavvolto e riprodotto e ancora riavvolto. La visione, inoltre, è stata spesso accompagnata da una sensazione di freddo, o meglio, di un leggero vento freddo. Ad altri, invece, la visione è apparsa in una versione diversa, e cioè seduta su di una poltrona nell'appartamento di proprietà dell'allora custode del teatro. Vi leggo la testimonianza di Bruno. Mentre sono seduto nel mio ufficio, intento ad occuparmi di pratiche lavorative, apparentemente dal caminetto situato nella stanza si odono distintamente delle voci di cui sono ben riconoscibili i timbri e la modulazione, ma non i contenuti delle singole parole. Il fenomeno sembra non dipendere da effetti di risonanza, in quanto spesso accade di mattina ed è udibile anche da altre persone che si trovano a transitare nell'ufficio. La durata di tali conversazioni varia, ma di solito dura per qualche minuto e si ripresenta, ma non sempre, anche più volte nel corso di una mattinata. Qualche volta sembra che le conversazioni siano accompagnate da altri rumori, ma è difficile stabilire di che tipo siano. Il dottor Masti, però, sottolinea come la presenza di un caminetto all'interno dell'ufficio potrebbe essere stata la causa di un episodio di risonanza acustica, anche se la posizione dell'appartamento e la ripetitività di queste voci sembrerebbero escludere questa ipotesi. Ma andiamo ad un'altra testimonianza. La signora Marina, invece, riferisce quanto segue. Ho più volte visto una figura di donna vestita di nero passare da una stanza all'altra dell'appartamento. Di solito dal salotto si dirige verso una camera da letto, appare dal nulla per poi scomparire misteriosamente. Molto spesso ho la certezza del suo apparire da una specie di vento freddo che la precede e accompagna il suo passaggio. La figura è di una consistenza tale che permette il riconoscimento del volto e del vestito, immutabile, di colore nero, in stile tipico ottocentesco. Non mi genera timore e paure, in quanto sono ormai anni che convivo con questa strana e singolare presenza, ma quando appare la signora in nero, a parte il vento freddo nell'ambiente circostante, tutto rimane invariato e non c'è un orario preciso o una delimitazione temporale che possa far presagire se apparirà oppure no. Ancora una testimonianza, questa volta del signor Dario. Alcune volte mi capita di udire dei rumori quando sono nel mio ufficio, provenienti dal piano di sopra, come se qualcuno camminasse avanti e indietro sul pavimento, ma, caso strano, l'ufficio è posizionato sotto il quarto ordine di palchi del teatro e di mattina il teatro è chiuso, soprattutto il quarto ordine. Di conseguenza, non potrebbero trovarsi lì delle persone a determinate ore della mattina o del pomeriggio a camminare. E questi non sono gli unici testimoni. Dalla relazione emerge, infatti, anche un altro episodio strano. Su testimonianza di un addetto all'accoglienza al pubblico, quello che nell'ambiente teatrale è chiamato Maschera e che chiamerò Paola. Dalle pagine si legge come, durante l'orario di apertura serale, Paola udì dei passi e dei rumori provenire dal loggione posto proprio sopra e decise di effettuare una verifica, scoprendo che quella zona del teatro, in quella precisa sera, era rimasta chiusa per via del numero limitato di ospiti paganti, accolti tranquillamente nella sola platea. I rumori, a suo dire, durarono alcuni minuti e, per sua esperienza, sarebbero potuti arrivare esclusivamente dalla zona soprastante la sua posizione. Avvertivo chiaramente il rumore di passi, ha affermato. Forse di più persone sopra la mia testa. Il soffitto è molto basso e non si potevano confondere con echi o altri suoni di scena. Erano proprio come di persone che camminavano sopra il piano. I passi erano ben distinguibili. Un evento inquietante, sottolineato dal fatto che Paola affermò di aver trovato l'unica porta di accesso ben chiusa a chiave. Ma torniamo alla signora Marina che, come detto prima, occupava l'appartamento riservato al custode. A volte, dice, ho come la sensazione, quando mi trovo in casa, quell'appartenente all'attuale custode per intenderci, di non essere da sola. Se non avessi visto quella figura, non attribuirei affatto importanza a questo tipo di sensazioni. Capita anche di vedere la stessa donna seduta su di una vecchia poltrona immobile. Quando la guardo, dopo alcuni secondi, scompare, come dissolta nel nulla. Pare, tra l'altro, che questa signora vestita di scuro sia stata vista anche da alcuni ospiti di Marina, e le cui testimonianze ometto di riportarvi perché non contengono ulteriori dettagli se non quelli già noti. E questo è quanto pare essere emerso da questa seppur limitata indagine al Teatro Metastasio di Prato. Proviamo ora a mettere un po' di ordine nel tentativo di interpretare il tipo di fenomeno. L'oscura figura femminile vestita di nero appare in diversi punti del teatro e non interagisce con i presenti né sembra disturbata da essi, mostrandosi indipendente anche dal tempo e dallo spazio, come sospesa nel tempo. Tra l'altro il volto, ben distinguibile, è completamente sconosciuto ai testimoni. Il suo manifestarsi sembra essere indipendente dai presenti proprio perché diversi di volta in volta, ed il suo apparire sembra essere comunque legato, o meglio, limitato all'edificio stesso. I fenomeni sonori, come rumori, passi o voci, sono vari e cambiano di volta in volta ed avvertiti sempre attraverso i cinque sensi. Nessuna testimonianza ha mai accennato a comunicazioni mentali o altri fenomeni simili. Il dottor Masti, inoltre, fa un'interessante riflessione. E se, in un'interpretazione psicoanalitica, questa proiezione di natura inconscia fosse proiettata per vie mentali verso l'esterno? Si tratta tuttavia di una ipotesi senza via di fuga per l'impossibilità di capire e verificare se l'apparizione sia interna o esterna al soggetto, o meglio, se la sua origine sia da ricercare all'interno dell'inconscio di chi è presente. Purtroppo, anche in questo caso le testimonianze sono parziali e non verificabili, nonostante l'assoluta certezza della genuinità dei testimoni che l'autore conosce di persona. Secondo lo spiritismo, quindi, un ipotetico caso infestatorio come questo mostrerebbe l'anima di un defunto, probabilmente ancora legata al luogo nel quale in vita, avrebbe vissuto esperienze tragiche o magari la morte. E qui proseguirebbe nelle sue azioni ordinarie, inconsapevole della sua situazione. E ancora, la teoria dell'impregnazione psichica, che seguirebbe un'interessante teoria del dottor Buchanan, il padre del termine psicometria, che potremmo sintetizzare con una sua citazione. Il passato è sepolto nel presente. Il mondo è il suo monumento duraturo. Ogni evento, quindi, lascerebbe una traccia invisibile, emotiva, che tornerebbe viva, se così possiamo definirla, per l'incontro tra varie componenti, forse una persona con particolari doti percettive. O, come ipotizzato dal precedentemente citato Meyers, potrebbe trattarsi di un sogno trasmesso tra viventi, una comunicazione telepatica esteriorizzata tramite ciò che i ricercatori chiamano idioplastia, e cioè la capacità della mente di agire sul corpo. E avete mai pensato che apparizioni come queste potrebbero appartenere ad altre dimensioni? Realtà parallele dove la vita come noi la conosciamo è identica, ma invisibile, e che a causa di interferenze si mostra, e mostra noi stessi come una spettrale apparizione. Insomma, le teorie possono essere centinaia e fantasiose, e l'unica cosa di cui abbiamo la quasi certezza è la genuinità di una testimonianza che apprendiamo sempre in buona fede. Forse il meccanismo segreto che tanto cerchiamo è nella nostra mente e nel rapporto che essa instaura a volte con l'ambiente circostante. In quanto a questa specifica vicenda, ho avuto il piacere di contattare un componente dell'attuale staff del Teatro Metastasio, il quale si è reso disponibile per un'intervista. Purtroppo però, scrivo e racconto questo episodio in un periodo storico che mai avrei pensato di vivere e che ci ha costretti alla separazione sociale. I teatri, come anche il cinema, sono stati i primi posti che abbiamo visto chiudere e per questo motivo le interviste sono state rinviate a quando tutto tornerà alla normalità. Ora tutti noi abbiamo altre priorità. A me fa piacere essere di compagnia anche ad uno solo di voi ed è per questo motivo che proseguirò le mie ricerche in questo mondo, tanto affascinante quanto oscuro.